Grecia chiusa per 8 anni. Gli effetti della macelleria sociale si vedono per le strade. Lontano ricordo i fasti olimpici del 2004. Di Malcolm Pagani inviato ad Atene. Ci sono cani. E ci sono uomini randagi. Dormono vicini. Nelle strade di Atene. Nei primi rischi di inciampare. Sui secondi di posare lo sguardo chiedendoti se tra cartoni, fuochi fatui e sacchi a pelo di greco non sia rimasta solo la tragedia. Mentre intorno un sirtaki impazzito di macchine, clacson e soldati a guardia dei negozi balla senza convinzione nella piazza della Costituzione in faccia al Parlamento si raccolgono firme per tornare alla dracma. Era la moneta della Grecia autarchica e inconsapevole, quella del turismo anni 80, riemersa dall'orgia di dollari, torture e stupidità descritto da Costa Gavras. I militari hanno proibito i capelli lunghi, le minigonne, la libertà di stampa, dire che Socrate era omosessuale. Una patria che oggi spogliata, nuda, senza cognizione del domani, ha la lucidità del pugile in attesa del conteggio. Vetrine prese a martellate, poliziotti a presidio dei quartieri ricchi, saldi urlati a un pubblico immaginario che cammina curvo guardando a terra, senza credere più a nulla. Bisogna sacrificarsi per rimanere in Europa, dicono quelli seri che non guidano il taxi di Costas alle 5 di mattina. La Grecia è altrove e si farà in un altro modo. 8 anni di lacrime e macelleria sociale per un mezzo sorriso, forse nel 2020. Per liberare un prestito di 130 milioni di euro, i burocrati dettano al premier Papademos la lista. Taglio di stipendi, libertà di licenziamento, abolizione del contratto collettivo di lavoro e tanto, tanto altro ancora. Dietro i vetri di Washington, dove lo spazio concesso alla filantropia è un piano di rientro concordato con le banche, indulgere alle astuzie mediterranee potrebbe essere rischioso. Se la politica proverà a monetizzare il dissenso in vista delle elezioni primaverili, al tavolo non mancherà una gamba, ma lo spazio per esistere. Nei vicoli stretti di Monestiraki in cui maiali passati a miglior vita riempiono l'aria abbronzandosi sul girarrosto, artigiani che plasmano il cuoio ragionano sulla loro pelle. Melissinos, il poeta dei sandali, barba bianca, riflessi hippie, uno che ha intrecciato scarpe e brandelli di filosofia per Onassis e John Lennon. Ci siamo indebitati, non è colpa nostra. Hanno mentito i politici, alterando i conti e le nostre vite per sempre. Guadagno il 40% in meno di 2 anni fa. Nessuno ci salverà, ma i prossimi sarete voi italiani. Seguono gentilezze rivolte alla Germania e alla signora Merkel, Angela, con la dura placidamente paragonata ad Hitler. Sono tutti d'accordo. È colpa dei tedeschi e degli americani, con la CIA evocata in ogni discorso. Finanza e geopolitica. Complottismo e disperazione balcanica. Rassegnazione. Quando a sera scendi negli odori della capitale, tra le rovine e la condanna di un passato luminoso, vedi un'altra Atene. Sensuale. Misteriosa. Non quella che almeno nei caffè trascorre il giorno fumando in faccia alla crisi dalle finestre dei bistrot, ma quella di Seferis o di Cavafis, in cui morte e piacere si fondono e di notte labbra, sensazioni e carne si regalano un'altra occasione. Rispetto a ciò che si dice della Grecia, al coprifuoco dell'anima e all'allarmismo è un fiume straniante e poeticamente normale. Sono ragazzi, studenti di teatro, bellezze in collisione che prima dell'abbandono tentano di vivere la loro età. Se dovranno partire, non lo faranno osservando dietro le persiane. Anche se i vecchi che trascinano aste che sembrano croci con i biglietti della lotteria commuovono, e certe nuove immigrazioni gettate nelle vie in bilico tra dignità calpestata e romanzi criminali, Bangladesh, Iran, Sri Lanka, i neri, quasi assenti, confinati alle periferie dello spaccio semilegalizzato, non sanno di festa, ma di requiem anticipato. Non si può pagare tutto. Non si può perdere ogni cosa a iniziare dalla giovinezza. Chi non ha voglia di mediare neanche con se stesso incendia yacht 7 solo venerdì, assedia alberghi con gli ispettori del Fondo Monetario Internazionale, cariche di fronte al Hilton, improvvisa manifestazioni che fanno pensare che la prossima volta qualcuno potrebbe buttarsi a sinistra. Non nel passo. Socialisti da operetta, i complici di questa disgrazia, ti dice un agente nella via delle ambasciate, giardini, silenzio, un'enclave mimetica, una Svizzera extraterritoriale. Ma i comunisti, saltando indietro, perché nella sintesi forzata di un dramma collettivo, nell'illusione tradita che nel 2004 europei di calcio vinti, olimpiadi, milioni sprecati per l'aeroporto, ubriacò tutti, l'utopia sembra l'unica cosa sensata. Non è finita, comunque. Questa è la Grecia. Su un muro, una poesia. È di Panagoulis, l'eroe della resistenza. L'uomo descritto da Oriana Fallaci. Chiediamo di tradurla. Le lacrime che dai nostri occhi vedrete sgorgare, fratto, non crediatele mai segni di disperazione, fratto, promessa, sono, fratto, solamente promessa di lotta. Questa è la Grecia. Al funerale di Teo Angelopoulos non pioveva. Avevano tutti gli ombrelli neri. Gli dei in cielo sono sempre più malvagi. Al passaggio del feretro li hanno aperti tutti insieme, in silenzio, come in sogni di Kurosawa, quando dal drago, dal mostro nucleare, il protagonista si difende sventolando la sua giacchetta. Tagli senza fine a Lisbona, Portogallo nella crisi, scappano anche i medici cubani. Madrid. Se ne vanno persino i medici cubani. Erano arrivati in Portogallo 3 anni fa, inviati in 44 dall'Havana per assistere 70.000 pazienti nelle regioni dell'Alentejo e dell'Algarve. A fine mese scade il loro contratto e il Ministero della Sanità non sembra intenzionato a rinnovarglielo. Stagione di tagli senza fine per Lisbona, dove la parola più temuta, bancarotta, si è riaffacciata sulle prime pagine dei giornali dopo l'ultimo declassamento del rating deciso da Standard & Poor's. Bonus spazzatura, così come avevano decretato nei mesi scorsi anche Moody's e Fitch. Il governo di centrodestra guidato da Pedro Passos Coelho sa di avere margini di manovra ridotti. È il prezzo da pagare dopo aver concordato, un anno fa, un piano di risanamento finanziario da 78 miliardi di euro. Lo scorso fine settimana, proprio mentre gli indignados portoghesi riconquistavano le piazze del paese, è tornata a Lisbona la troica formata dai rappresentanti di UE, Fondo Monetario Internazionale e BCE. Per 3 giorni hanno esaminato al microscopio i conti, valutando le decisioni prese dall'esecutivo, ed emettendo un verdetto positivo. Anche perché appena pochi giorni prima il premier era riuscito a incassare l'accordo tra la Confindustria e uno dei principali sindacati per la riforma del mercato del lavoro. Un'altra organizzazione sindacale, la CGT, di orientamento comunista, la prima in Portogallo con 800.000 iscritti, si è rifiutata di firmare parlando di un ritorno al feudalesimo. Il provvedimento prevede la riduzione del numero di giornate festive e dei giorni di ferie annuali, saranno 22 anziché 25, oltre alla possibilità che i ponti vengano conteggiati come giornate di riposo. Il documento propone poi la creazione di un pacchetto di 150 ore per ogni lavoratore che l'impresa può gestire a piacimento, in modo tale che l'impiegato può essere chiamato a lavorare di più alcuni giorni e recuperare in altri momenti, senza poter più percepire lo straordinario. In cambio, l'unica concessione del governo è stata la promessa di ritirare una misura annunciata nelle scorse settimane, l'aumento di mezz'ora della giornata lavorativa. Sarà però più facile licenziare, e alle aziende costerà meno. Mentre il numero di disoccupati continua a crescere, sono già più del 13%, chi ha ancora un impiego vede peggiorare continuamente la propria situazione. Il blocco dei salari e la sospensione delle tredicesime hanno ridotto in modo pesante il potere d'acquisto dei funzionari pubblici. Per questo la politica di austerità esasperata comincia a suscitare forti perplessità. E non solo a sinistra. Miguel Cadilhe, che fu ministro delle finanze nei governi di Cavaco Silva, l'attuale presidente della Repubblica e dello stesso partito, il PSD del premier Passos Coelho, ammette il rischio di veder migliorare il deficit pubblico, senza che vengano applicate vere riforme strutturali importanti. Il Banco Centrale Portoghese prevede per quest'anno una contrazione, senza precedenti, dell'economia, con una caduta del PIL del 3,1%. Nessuno si nasconde che, con un apparato produttivo fragile come quello di cui dispone il paese, la ripresa non potrà che essere lunga ed ardua. Bisogna andare oltre l'austerità, avverte il Nobel per l'economia, Joseph Stiglitz. Se non si stimolano gli investimenti sarà impossibile rilanciare la crescita. Ma Lisbona continua a essere ossessionata dall'esigenza di far quadrare i conti. L'ultima asta di buoni del tesoro ha consentito di collocare 2 miliardi e mezzo di titoli a tassi ridotti rispetto all'emissione precedente. Non è bastato, però, neppure l'intervento della BCE sul mercato secondario per evitare che le obbligazioni a 10 riprendessero la loro scalata, con un tasso vicino al 15%.